Laggiù?
Buongiorno, buongiorno, mi sente benissimo, ecco.
Perfetto.
No, comunque siamo stati ringraziati anche qui dalle nuvole, insomma, va bene.
Ok, questo sì, oggi almeno il centro-sud è salvo da questo punto di vista.
Sì. Adesso io ti do due notizie così come panoramica di quello che sono riuscito a sapere, anche tenendomi in contatto con tre zone fondamentali della Basilicata, no? Allora, nel Melfese, allora, la situazione dello sciopero nel settore scolastico è abbastanza buona, perché ci sono addirittura dei plessi che sono addirittura chiusi, cioè, quindi nel senso che c'era proprio bisogno, perché c'è una forte rabbia nei confronti della famigerata legge Buona Scuola 107 di Renzi, insomma, del 2015.
Sì.
Quindi questa è una cosa molto sentita, quindi anche tanta gente al di là degli schieramenti sindacali ha aderito, e quindi questo è anche una spia proprio su quanto le organizzazioni sindacali confederali stiano sbagliando nell'essere codine rispetto ai provvedimenti di Renzi, cosa che poi si vede già nella legge di bilancio, no? Nella bozza della legge di bilancio. Poi nel Lago Negrese, quindi zona tra Maratea, Lago Negro, Lauria e dintorni, c'è una manifestazione in atto dove ci sono 300 studenti e una cinquantina di docenti che si sono anche riuniti in assemblea, e il tema centrale è l'alternanza scuola-lavoro. Allora, qui a Potenza invece abbiamo fatto un presidio insieme con le altre sigle sindacali di base, in primis COBAS, quindi è USB, e partecipano delegazioni di una serie di vertenze, tra cui gli ex LSU, i forestali in primis, che sono stati appena ricevuti dal presidente Di Stella, insieme anche con gli studenti che sulla questione dell'alternanza scuola-lavoro hanno deciso di appoggiare, quindi di mettere in pratica, cioè, un percorso che appunto deve portare a una proposta di modifica di legge per quanto riguarda il tetto delle 400 ore se insegna professionale nei tecnici e delle 200 ore nei licei, proprio in quanto intravedono un percorso di precarizzazione molto forte. Senti, poi ci sono anche striscioni dei nutrit, perché voi sapete che la Basilicata purtroppo dipende moltissimo dalla questione delle royalties, essendo la più grande piattaforma petrolifera europea in terraferma.
Le royalties sarebbero gli interessi sul provento, esatto, delle trivellazioni, ecco, per chi non è addentro la questione.
Per farti un esempio, 10 milioni di euro all'Università della Basilicata, no? Servizi di ex licenziati, quindi praticamente gli ex LSU che lavorano in progetti come Die Blu, che sono 700, con le royalties, addirittura molti finanziamenti del comparto sanitario, fino al punto che abbiamo un modello bloccato. Quindi oltre ai temi della piattaforma nazionale delle organizzazioni sindacali che hanno promosso la giornata di sciopero generale di oggi, chiaramente c'è il tema che è nodo, che poi raggruppa, insomma, le cose, che il punto di caduta è pure la questione del petrolio. Quindi c'è uno striscione fuori petrolieri della nostra terra, coordinamento nutrito e Basilicata. Quindi questo per dare. Io ti vorrei passare per una testimonianza in diretta adesso un compagno che lavora alla FCA, cioè la vecchia Fiat,
quella di Melfi. Benissimo, proprio di questo, ciao, ti volevamo chiedere. Grazie, okay, mille.
Ciao,
ciao.
Pronto?
Eccoci, buongiorno.
Buongiorno a te. Ciao.
Allora, prima di entrare in collegamento con te, abbiamo sentito Torino, eravamo proprio nelle vicinanze di Mirafiori, in quella di Torino, per cui in qualche modo ci passiamo la staffetta. Abbiamo seguito parecchio le vicende relative agli stabilimenti del gruppo FCA nel corso delle ultime settimane. Allora, la vostra presenza quest'oggi, perché, che cosa significa, e soprattutto qual è la situazione generale che si respira a Melfi in questi giorni?
Sì. Allora, ti dico subito, innanzitutto allo sciopero generale abbiamo aggiunto e integrato le nostre vertenze nazionali e territoriali. Nazionali perché hanno licenziato a Cassino quasi 540 lavoratori, non più di 10 giorni fa, e nonostante Cassino abbia lanciato questi modelli nuovi di produzione evidentemente ha avuto meno riscontro di quello che ci si aspettava, e quindi come al solito si buttano fuori padri di famiglia, lavoratori, e nello stesso momento però il nostro amministratore delegato ha un bonus premio di 42 milioni di euro. Questa dimostrazione di quanta differenza ci possa essere oggi tra le varie situazioni e le varie umanità. Dopodiché c'è il discorso di Melfi, dove sostanzialmente si rischia di rivedere un film visto 10 giorni fa a Cassino, perché qui abbiamo 1800 lavoratori al tutele crescenti che tra pochissimi mesi scadrà il contratto, e da noi insomma è chiaro che andrà via un modello che è la grande punto, mentre gli altri due modelli, la Jeep Renegade e la 500X, stiamo facendo cassa integrazione ormai sistemica tutti i mesi. Questa è la situazione. Poi approfitto per denunciare un fatto che secondo me è abbastanza emblematico e allo stesso tempo grave. Sono stati annunciati sulla cassa integrazione per dicembre alle vigilie di Natale e di Capodanno. Voglio dire, quello che mi domando io, vorrei fare velocemente tre domande all'INPS. Quando l'azienda si siede al tavolo e ti dice che per problemi di produzione, di mancata vendita di auto, ti chiede la cassa integrazione alla vigilia delle vacanze natalizie, quando solitamente ci si mette le ferie, la domanda che vorrei fare io al funzionario dell'INPS che si è trovato di fronte l'azienda e che gli ha motivato appunto la cassa integrazione con queste cose, ma che cosa aveva fumato o bevuto?
Cioè,
è assurdo, voglio dire, un funzionario dell'INPS che utilizza i soldi della collettività, dà soldi della collettività a un'azienda enorme come la Fiat in un contesto come quello lucano, ti faccio per capire, mi fermo qui, 7.000 lavoratori più gli indotti, siamo 12.000 lavoratori che diciamo l'azienda preleverà soldi dei fondi pubblici per tutte queste persone, significa che avrebbe coperto tutta la Basilicata, tutti i lavoratori in cassa integrazione della Basilicata, che invece aspettano mesi per avere quel contributo. C'è qualcosa che non va? È possibile che nessuno si accorga di quello che sta avvenendo? È possibile che ci sia, come voglio dire, una sorta di collaborazione implicita tra i vari organismi? È possibile che nessuno denunci questo?
Evidentemente, diciamo, è una domanda retorica quella che stai ponendo, purtroppo. Ma una cosa ti volevo chiedere, approfittando della tua presenza: ci hai raccontato di questa situazione che si vive a Melfi, a Cassino, abbiamo sentito prima Torino,
a Pomigliano uguale. Pomigliano sono da anni in cassa integrazione, gente che vive con 800 euro.
A Torino gli stessi pochi che sono rimasti a Mirafiori dicono: chiudiamola definitivamente e ragioniamo su quello che può essere, perché è un po' una presa in giro. Ecco, tutto questo all'interno di una serie però di traguardi in fatto di vendite e di fatturati che sembrerebbero essere stati raggiunti. Lo stesso Marchionne ha preso quel super bonus da 40 e passa milioni di euro, perché in quanto amministratore delegato, diciamo, ha fatto raggiungere gli obiettivi che ci si era preposti. Ora, diciamo, io non mi occupo di queste tematiche professionalmente, però ti chiedo e vi chiedo com'è possibile questa discrasia, da un lato diciamo un'azienda che sembrerebbe essere piuttosto in salute e dall'altra invece degli stabilimenti e migliaia di persone che ci lavorano dentro che stanno sempre sul filo del rasoio?
Niente, è semplicissimo. È evidente, è sicuro che l'azienda abbia raggiunto i suoi traguardi, che non sono gli stessi dei lavoratori. Vuol dire che se tu hai un forno e l'anno prima hai prodotto 10 panelle di pane, hai prodotto 10 kg di pane, però hai assunto 100 persone, evidentemente hai fatto male i conti. può essere pure che l'anno successivo ne produci 20 di chili di pane, ma evidentemente comunque non servono a giustificare un numero così elevato di fornai che hai assunto. Mm-hmm. Evidentemente l'azienda ha fatto male i conti, ma non è che li ha fatti male, semplicemente che doveva, e cosa che non ha fatto, lanciare più modelli, ne ha lanciati pochi e quindi è andata in crisi. Voglio dire, non è evidentemente in grado, di fare i calcoli, ma questo, voglio dire, ci può interessare molto relativamente.
Certo.
Perché poi alla fine il fatto sta, e questa è la domanda importante, come mai si licenzia e l'amministratore delegato prende 42 milioni di euro?
Questo, diciamo, che salta un po' gli occhi anche di chi magari non è un ingegnere perché? Meccanico.
No, ma vabbè, il motivo è chiaro, la povera gente non esiste, non esiste, noi non contiamo. Cioè, 540 a Cassino, 1800 a Melfi, 2000 a Pomigliano, 3000 a Mirafiori, contano meno di una persona. Purtroppo non c'è un'altra osservazione o considerazione da fare. Questa è, noi come USB stiamo denunciando e provando a fare, questo non è stato l'unico sciopero, ne stiamo per dire, a Melfi ne facciamo praticamente 4 al mese. Stiamo provando in tutti i modi a ribellarci a un sistema che ormai è diventato impietoso e che ci fa pagare tutte le conseguenze a noi lavoratori. Speriamo soltanto che, insomma, la coscienza di tutti i colleghi, di tutti i compagni che sono in fabbrica, prima o poi si risollevi e si arrivi a fare qualcosa che finalmente ci porti a un risultato positivo per la nostra classe.
Va bene, insomma, questo è ovviamente l'auspicio anche nostro, anche se poi abbiamo visto che è una situazione purtroppo generalizzata da nord a sud, non c'è un impianto che è uno che sia, diciamo, libero da queste preoccupazioni.
No, io aggiungo soltanto un'ultima cosa per noi della FCA importante. Aspetta un attimo. Per noi è importante, lo sciopero di oggi è uno sciopero generale, speriamo che abbia un consenso. Dalle voci che stiamo avendo, insomma, dalle notizie che stiamo avendo, in alcuni settori ha inciso tantissimo. Nel mondo industriale non abbiamo dati in merito, però voglio dire, il nostro auspicio è che il prossimo sciopero generale si riesca a fare di tutti i lavoratori, perché è un problema anche all'interno del sindacalismo di base dover affrontare due scioperi generali a distanza di 15 giorni. Questo noi li abbiamo fatti entrambi alla FCA di Melfi, sia quella del 27 ottobre che quello di oggi, però il nostro augurio, il nostro auspicio è che si riescano a superare quelle questioni che ci portano sistematicamente a fare così scioperi che fondamentalmente dividono i lavoratori, e in questo momento l'unica cosa che bisogna non fare è dividerci.
Questo, insomma, è un discorso molto molto lungo che ci porterebbe lontano, diciamo. Chiaramente l'auspicio è sempre quello, si spera, insomma, che si possa giungere in tempi non troppo remoti, come dire, una centralizzazione delle lotte, anche delle mobilitazioni.
Solo quel giorno probabilmente potremmo iniziare a ragionare in modo un po' più incisivo, soltanto quel giorno, secondo me.
Ma assolutamente.
Senti, io volevo soltanto chiederti se hai un minuto, se vuoi fare qualche domanda. C'è qui la rappresentante del movimento Notriv,
certo,
della Basilicata,
assolutamente,
e comunque sì. Considera che anche alla luce di quanto è avvenuto al referendum, noi su questo tema siamo estremamente sensibili ed è uno dei punti, diciamo prioritari per le nostre lotte.
Assolutamente.
Quindi
se sta
passo,
disponibile, molto volentieri.
Sì, te la passo subito. Ciao,
ciao.
Ciao a tutti.
Pronto?
Eccoci, buongiorno. Allora, buongiorno. Siamo sempre in diretta, sempre con Potenza, sono un po' tutti i vari protagonisti, le varie protagoniste della giornata di oggi. Allora, ci diceva il compagno prima che tu sei lì in quanto movimento Nutriv, ecco, che cosa state facendo questa mattina, insomma, sulla base di che tipo di lavori, di attività e di mobilitazioni voi oggi manifestate?
Sì, oggi noi siamo qui e non potevamo non essere qui perché il coordinamento nazionale Nutriv, soprattutto in Basilicata, non solo in Basilicata ma soprattutto in Basilicata, è a fianco di questa giornata di mobilitazione, perché di fatto ci unisce questo modello economico fatto di depredazione territoriale e che impone quindi tutta una serie di azioni e di modalità operative che la cui fase finale è sicuramente la costruzione del pozzo petrolifero, ma che a monte vede proprio un modello economico predatorio nei confronti della Basilicata, lo fa con tutti i mezzi e lo fa in ogni settore, lo fa in ogni ambito. Quindi è sicuramente una tematica, quella petrolifera, che è connessa in maniera tematica all'energia, ma che dell'energia però tocca invece, partendo dall'energia, tocca invece i gangli vitali della vita democratica. È una questione culturale, è una questione di colonizzazione culturale, fisica, economica, quindi non potevamo non essere qui. E oltre al coordinamento nazionale Nutriv ci sono anche tantissimi comitati ambientalisti, usiamo questo termine che però non rende, perché appunto l'ambiente non è una tematica separata, ma è la questione democratica per eccellenza negli ultimi anni, perché attraverso l'energia passano i flussi economici di potere, di controllo territoriale. Quindi era doveroso essere qui e ci siamo.
Senti, approfittiamo della tua presenza per chiederti anche qual è lo stato dell'arte riguardo i progetti di trivellazione in Basilicata, che spesso, diciamo, fuori dalla vostra regione vengono presentati come qualcosa di molto ridotto, con impatto basso o nullo, qualche goccia di petrolio che si andrebbe ad estrarre, ma invece la situazione sul campo è molto diversa, no?
Beh sì, è una situazione non solo diversa ma di una portata gigantesca. A 30 chilometri da qui c'è la piattaforma petrolifera più grande d'Europa, una piattaforma petrolifera che si sta espandendo, è una piattaforma petrolifera che viene portata tra virgolette per la prima volta con un maxi processo che è iniziato esattamente il 6 di novembre e che vede imputato l'ENI in questa terra, quindi sicuramente una primo faro che siamo riusciti a mantenere vivo con l'inizio di questo processo, che vede però in piedi un unico capo di imputazione, che è quello dello smaltimento illecito di rifiuti, dei reflui petroliferi, mentre purtroppo tutti quanti gli altri sono venuti a cadere, ma nonostante questo il processo è iniziato. Cosa però aberrante è che mentre nell'auto di tribunale si discute di un reato, si cerca appunto di dimostrare un reato gravissimo, che è quello di aver cambiato i codici CER, per cui questi reflui petroliferi sversati in zone limitrofe o nei cosiddetti pozzi di reiniezione, il centro Oli, che noi appunto odiamo questa parola perché parlare nel meridione di olio, no? Cioè c'è anche una parte antropologica.
Viene in mente altro, certo.
Sì, si fa passare questo centro Oli, che in realtà è una raffineria petrolifera, continua a produrre e cerca di ampliare, addirittura di raddoppiare l'estrazione. Quindi c'è un controsenso, ma il controsenso è ancora più vivo se si pensa che a fine ottobre in Basilicata è stata presentata per la prima volta la valutazione di impatto sulla salute, un modello che ora nelle aule universitarie viene studiato, l'ha visto per la prima volta, cioè la dimostrazione dopo quasi 9 anni di studi che c'è una correlazione tra determinati casi, aumenti di casi di malattie respiratorie, cardiocircolatorie sulla popolazione che vive in quell'area e che però, guarda caso, non ha portato al fermo dell'attività. quindi è ancora più triste sapere che realmente ci sono degli impatti sulla salute, ma che quella macchina infernale continua a produrre petrolio e soldi a discapito di una terra che oramai si è venduta tutto: l'aria, l'acqua, il vento con l'eolico selvaggio, che è strettamente correlata alle produzioni petrolifere, per questa sorta di parificazione, chiamiamola così, tra produzione di CO2 ed energia rinnovabile, che è diventato un altro grandissimo affare. E non ultima la tristissima notizia di questo suicidio, che guarda caso esce fuori solo adesso a distanza di 5 anni, di quello dell'allora ingegnere, nel 2013 il direttore del centro Olio, un ingegnere di 38 anni che viene trovato impiccato nelle campagne piemontesi, e che lascia però un memoriale in cui dice: ci sono tutta una serie di cose, le stesse che adesso hanno portato a processo Leni, per cui sentiva su di sé questo peso enorme, e quindi anche una morte, la morte di un ingegnere, la morte di un uomo, di un giovane uomo che probabilmente aveva inteso tutto quello che stava accadendo. Penso che lo scenario sia tragico, quindi.
Però noi siamo lì in piazza,
noi,
insomma, voi
qui,
ci state da tempo,
siamo,
e ci resterete ancora, ecco, poi,
insomma, ci resteremo sempre.
È una tessera di un puzzle che va dalla Val di Susa fino al sud, sud Italia, per cui siamo lì. Va bene, buon proseguimento di mattinata, e a risentirci presto.
Grazie,
un abbraccio,
ancora.
Grazie a
un
voi,
abbraccio.
Ciao.